Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, dopo l'inviato tedesco a Teheran, convocato anche ambasciatore Francia. Arabia Saudita, esplosione di una petroliera al porto di Jeddah. Iran protesta contro la dichiarazione dell'UE a sostegno di Ruhollah Zam. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì il 14 dicembre 2020, che come di consueto si apre con il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, accompagnato poi proprio dalla rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Dopo l'ambasciatore tedesco a Teheran è stato convocato anche dal Ministero degli Esteri iraniano quello della Francia, Philippe Thibaud, dopo che questi due paesi hanno rilasciato dichiarazioni sull'esecuzione di Ruhollah Zam. Ieri il Ministero degli Esteri iraniano ha chiamato l'ambasciatore tedesco a Teheran, Hans-Ud Musel, e quello della Francia, Philippe Thibaud, per esprimere in modo ufficiale la protesta dell'Iran contro la dichiarazione rilasciata dall'Unione Europea su Ruhollah Zam, elemento terroristico e spia degli agenti stranieri. Anche il direttore generale dell'Ufficio per l'Unione Europea del Ministero Esteri iraniano ha condannato le recenti dichiarazioni rilasciate dall'UE e dalla Germania definendole inaccettabili e una palese ingerenza negli affari interni dell'Iran. Ruhollah Zam è stato uno strumento nelle mani di servizi di spionaggio stranieri e ha usato la sua pagina e il suo canale Telegram antiraniano Ahmad News per diffondere informazioni false e per proprio la cospirazione contro la sicurezza nazionale del paese. Lui faceva parte di una campagna di guerra psicologica contro l'Iran ed era sotto gli ordini delle autorità francesi. Ha agito anche con il supporto dei servizi di intelligence degli Stati Uniti e del regime sionista. E sempre al riguardo il portavoce degli esteri iraniano ha annunciato che Teheran ha fortemente protestato contro la dichiarazione dell'UE a sostegno del noto elemento terroristico Ruhollah Azam Khatibzadeh, citato dall'agenzia iraniana IRNA, ha detto in seguito al rilascio della dichiarazione di ieri dell'Unione Europea sull'esecuzione di Ruhollah Azam sono stati convocati dal Ministero degli Esteri gli ambasciatori di Germania e Francia nel corso degli incontri e il direttore generale dell'UE. L'Ufficio per l'Unione Europea del Ministero degli Esteri dell'Iran ha espresso la propria protesta alle dichiarazioni dell'UE e di due paesi europei sull'esecuzione del noto elemento terroristico e del sostegno finanziario e morale di alcuni paesi dell'UE agli elementi e gruppi terroristici che, in collaborazione con i servizi di intelligence occidentali e sionisti, agiscono contro la sicurezza nazionale dell'Iran. Ha detto ancora Said Khatibzadeh, sottolineando che gli stessi terroristi hanno esplicitamente confessato di aver avuto tali legami. Il portavoce agli esteri iraniano, riferendosi inoltre alle notizie in cui cercavano di far presentare Azam come un giornalista, ha detto: nella riunione che abbiamo avuto con gli ambasciatori di Berlino e di Parigi, li abbiamo ricordati che addestramenti per fabbricare bombe incendiarie, pianificazione degli scontri di strada, cooperazione con governi e servizi di intelligence stranieri con l'obiettivo di rovesciare la struttura politica iraniana e tanti altri atti criminali non significano giornalismo. Ed ora una notizia della regione. Secondo quanto riferito da alcuni media, un'esplosione ha colpito e danneggiato una petroliera al porto di Jeddah nell'ovest dell'Arabia Saudita, secondo l'agenzia iraniana Mehr News. Citando Al-Ahd, finora le autorità saudite sostengono che l'esplosione di ieri della petroliera di un armatore di Singapore abbia avuto un'origine esterna. Secondo le fonti saudite sono state avviate indagini sulle cause dell'esplosione. Nessuno è rimasto ferito in questo incidente. L'ex inviato degli Stati Uniti nella situazione siriana e nella coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, James Jeffrey, ha affermato di aver consigliato l'amministrazione del presidente eletto Joe Biden di continuare la politica perseguita da Donald Trump in Siria perché questa ha avuto successo, come secondo lui è avvenuto. Jeffrey ha dichiarato in una intervista al quotidiano Al-Sharq Al-Awsat pubblicato ieri domenica riguardo al suo consiglio al team di Biden: continua questa politica di successo basata sulla pressione, ha detto. Ha avuto successo in primo luogo perché non abbiamo commesso nessuno degli errori che l'amministrazione Barack Obama ha commesso in Siria. E ha avuto successo perché abbiamo usato tutti gli elementi di potere in nostro possesso, inclusa la forza militare. Non ci siamo seduti e abbiamo visto le nostre linee rosse incrociarsi davanti ai nostri occhi. Ha aggiunto: non abbiamo abbandonato la coalizione internazionale contro l'ISIS, abbiamo usato le Nazioni Unite, la cosa più importante è che abbiamo una politica che è supportata da tutti i partiti della regione, inclusa l'Europa. Questo è un ottimo inizio per loro, cioè la nuova squadra, per continuare con questa politica. Jeffrey ha aggiunto che il suo paese fornisce il sostegno necessario al regime sionista, sostenendo che gli israeliani, con il nostro aiuto, sono riusciti a impedire all'Iran di stabilire una seconda situazione come il Libano meridionale, nella Siria meridionale, e prevenire la minaccia contro Israele e altri paesi con un sistema missilistico a lungo raggio, ha detto Jeffrey. E tutti i mercenari stranieri dovrebbero essere ritirati dal territorio del Nagorno-Karabakh. Baku e Erevan dovrebbero contribuire a questo processo, lo afferma la dichiarazione congiunta dei capi delle delegazioni russa, Francia, Stati Uniti, considerati del gruppo OSCE di Minsk, sulla soluzione della crisi del Karabakh. I capi della delegazione dei paesi copresidenti del gruppo di Minsk e del OSCE, il ministro degli esteri della Federazione Russa Sergei Lavrov, il vice segretario di Stato degli Stati Uniti Stephen E poi Biegun, il ministro degli affari europei ed esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, in una nota congiunta hanno dichiarato che accolgono con favore la cessazione delle attività militari nell'area del conflitto del Nagorno-Karabakh in conformità con la dichiarazione del presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, primo ministro della Repubblica di Armenia e presidente della Federazione Russa del 9 novembre 2020. La nota è stata pubblicata sul sito dell'ambasciata statunitense a Mosca. I paesi copresidenti del gruppo OSC di Minsk invitano l'Armenia e l'Azerbaigian a continuare ad attuare pienamente i loro obblighi ai sensi della dichiarazione del 9 novembre nel Nagorno-Karabakh e nei distretti circostanti, nonché i loro prescelti impegni per il cessate il fuoco. I paesi copresidenti sottolineano l'importanza delle misure adottate della Federazione Russa in accordo con l'Azerbaigian e l'Armenia per garantire il mancato rinnovo delle ostilità, chiedono inoltre la rapida e completa partenza della regione di tutti i mercenari stranieri e invitano tutte le parti a facilitare questa partenza. Secondo quanto riferito dal quotidiano The New Arab, un giudice di New York ha ordinato all'intelligence statunitense di rivelare il possesso di una registrazione su nastro dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. La sentenza ha anche incaricato la Central Intelligence Agency CIA all'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale di spiegare perché stanno tenendo nascosto il nastro e un rapporto della CIA sull'omicidio. La morte del giornalista saudita, avvenuta il 2 ottobre 2018 all'interno del consolato del Regno a Istanbul, ha scatenato proteste internazionali e peggiorato la reputazione dell'Arabia Saudita e del suo principe ereditario Mohammed bin Salman. La Open Society Justice Initiative, fondata dal miliardario George Soros, ha intentato una causa ai sensi della legge sulla libertà di informazione, cercando di accedere ai documenti dell'agenzia di intelligence relativi all'assassinio. La CIA e l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale hanno respinto la richiesta e non hanno nemmeno confermato l'esistenza dei documenti, adducendo ragioni legate alla tutela della sicurezza nazionale. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Everest, nuova fase di cooperazione tra Cina e Nepal. La nuova misurazione congiunta del Monte Everest da parte di Cina e Nepal questa settimana ha fatto aumentare ufficialmente di quasi un metro l'altezza del tetto del mondo e ha offerto nel contempo un'altra testimonianza del consolidamento delle relazioni tra i due paesi divisi dalla catena himaliana. Il Nepal è tradizionalmente considerato una sorta di giardino di casa e dell'India e i progressi fatti tra Pechino e Katmandu negli ultimi anni sul fronte diplomatico, economico e militare rappresentano proprio perciò un serio campanello d'allarme per Nuova Delhi. Visto l'evolversi delle rivalità nel continente asiatico, inoltre il riassetto strategico del Nepal ha implicazioni non indifferenti anche per i piani di contenimenti americani della Cina, nei quali l'India e di riflesso i suoi alleati storici dovrebbero giocare un ruolo determinante. Il valore simbolico della collaborazione sino-nepalese nel determinare l'altezza esatta dell'Everest non deve essere sfuggito ai rivali di Pechino. In primo luogo, tutte le precedenti operazioni di questo genere sulle montagne nepalesi erano state condotte dai tecnici di Katmandu in collaborazione con quelli indiani, non avendo questo piccolo paese alcuno sbocco sul mare, ovviamente necessario per le rivelazioni con strumenti satellitari. L'India poi aveva proposto una nuova misurazione della montagna più alta del pianeta nel 2017, ma il Nepal aveva declinato, salvo poi accettare l'offerta cinese. Il progetto congiunto era stato lanciato ufficialmente durante una visita in Nepal nell'ottobre dell'anno scorso del presidente cinese Xi Jinping.
Il progresso scientifico dell'Iran. Cari amici, state ascoltando la voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette per voi anche in italiano dalla città di Teheran. Oggi vi parleremo di alcune delle notizie più importanti del mondo della scienza e della tecnologia iraniana. Il primo vaccino iraniano per il Covid-19 ha ottenuto il codice etico nazionale entrando nella fase dei test clinici. L'annuncio è stato dato dal portavoce del Ministero della Sanità, Kianush Jahanpour, che ha spiegato che si tratta del vaccino passivo della società Shifa Farmed con sede a Teheran, che ha ottenuto l'autorizzazione per entrare nella fase dei test umani. Il 16 novembre scorso, il rappresentante dell'OMS in Iran, Christoph Hamelman, aveva ricordato che le ricerche e i progressi dell'Iran nella realizzazione del vaccino anti-Covid dimostrano che le sanzioni non sono riuscite a fermare il progresso scientifico della nazione. Gli scienziati iraniani sono riusciti a progettare e costruire le turbine a gas di classe F per le centrali turbogas a ciclo combinato. Lo ha annunciato Alireza Nasrullahi, il responsabile del progetto. In passato non ci era possibile progettare le turbine a gas nel paese, ma oggi abbiamo raggiunto la tecnologia necessaria per costruirle al 100% in Iran, ha aggiunto Nasrullahi. Il project manager delle centrali turbogas a ciclo combinato ha inoltre assicurato che le turbine di classe F sono conformi agli standard ambientali richiesti. Finora la tecnologia per la costruzione delle turbine di classe I e F era solo in possesso della società tedesca Siemens. Ma adesso anche l'Iran è tra i paesi in possesso di questa tecnologia, ha concluso Nasrullahi. La turbina a gas è il motore primo termico più diffuso in tutto il mondo, sia per la produzione di energia elettrica che per azionamento di macchine operatrici. Questo fatto è dovuto ai recenti grandi progressi che sono stati fatti, specialmente in termini di rendimento, affidabilità e disponibilità. Inoltre, i futuri sviluppi tecnologici sono molto promettenti. Infatti, benché siano stati fatti grandissimi progressi, vi è ancora il potenziale per notevoli miglioramenti. Con riferimento alle tecnologie concorrenti, impianti convenzionali a vapore e motori alternativi, la turbina a gas rappresenta una tecnologia più giovane ed in fase di ulteriore sviluppo. Nei prossimi decenni si assisterà ad un nuovo incremento della temperatura di ingresso in turbina, allo sviluppo di nuovi materiali e sistemi di refrigerazione e alla commercializzazione di macchine interrefrigerate e raffreddate a vapore. Dall'inizio degli anni 90 si è avuto poi un ulteriore miglioramento delle prestazioni con l'introduzione da parte della General Electric e successivamente anche da parte degli altri costruttori della tecnologia F, che permette temperature di ingresso turbina di 1250 più 1300 gradi centigradi grazie a tecniche di raffreddamento più sofisticate e rapporti di compressione di 13+15. Oggi anche l'Iran ha la tecnologia per la produzione di questa serie di turbine a gas. Startup iraniane al GTX di Dubai. Lo ha annunciato il capo della Commissione per la tecnologia informatica della Camera di Commercio dell'Iran. Mohammad Reza Talei, parlando con l'agenzia iraniana ISTA, ha detto che questo anno, a causa della pandemia del Covid-19, il GTX si svolgerà dal 5 al 10 dicembre a Dubai. 20 startup iraniane parteciperanno a questa edizione della Fiera di Computer ed Elettronica di Consumo di Dubai, ha detto Talei, aggiungendo che all'evento prenderanno parte anche altre 29 compagnie iraniane per poter realizzare joint ventures e investimenti con le aziende straniere. Il GTX, ovvero la Fiera di Computer ed Elettronica di Consumo di Dubai, è diventata ormai un importante appuntamento internazionale capace di attrarre annualmente oltre 150.000 persone tra addetti ai lavori, consumatori e semplici appassionati curiosi di scoprire le ultime novità di un settore più che mai vitale. Cari amici, grazie per aver seguito la trasmissione di questa settimana sul progresso scientifico in Iran. A presto!
Thank you.